Palermo come Caracas, l'Italia è divenuta una polveriera sociale, supermarket assaltati, bonus in busta tempestivi, sacrosanti per carità alle forze di polizia, rischio tenuta paventato dal ministro Provenzano. Gli scaffali dei supermercati sono pieni, ma in alcune zone del paese non ci sono i soldi nelle tasche per comprare i prodotti. E questo mentre il nord è colpito in maniera particolare dalla pandemia ed è una vera e propria ecatombe. Per parlare di questo e dell'oggi e del domani, ovviamente della situazione attuale e del day after cosiddetto, abbiamo in linea da Roma il professor Leonardo Becchetti, che salutiamo.
Un saluto a lei gli ascoltatori.
Il professor Becchetti è ordinario di economia politica all'Università Roma 2, che è Tor Vergata per capirci, però è anche uno dei fondatori di una piattaforma online, mi corregga se sbaglio, Next, quindi diciamo prossimo, diciamo.
Fondata da Next, che si chiama Giosto.
E che si occupa appunto di distribuzione, immagino, di prodotti non solo alimentari, credo, diciamo dei cosiddetti campioni del sociale, quindi una benefit corporation, prodotti appunto sì, realizzati da detenuti, quelli che riescono a lavorare.
Noi abbiamo selezionato una serie di aziende italiane capaci di coniugare qualità dei prodotti con un impegno sociale forte. Per esempio tutta l'economia, la carceraria del nostro paese, che come sappiamo riduce del 70% la recidiva e quindi ha un contributo molto importante. E poi i migliori produttori di agricoltura biologica come Girolomoni Risbio, poi una serie di altre imprese che si occupano di agricoltura sociale, di cosmetica, eccetera, ma sempre con questa caratteristica. In questo momento stiamo cercando di dare il nostro contributo, per esempio con sconti particolari per persone che fanno più fatica ad andare al supermercato, persone che hanno disabilità, persone più anziane, e stiamo anche aiutando a distribuire mascherine che vengono prodotte in Italia. Quindi l'idea è che in un momento come questo possiamo, senza diciamo fare file estenuanti, offrire un'altra possibilità anche ai cittadini per avere i prodotti a casa. Molti lo stanno facendo, anche qualche negozio del quartiere, per poter soprattutto anche quello che io sostengo molto con l'economia civile, votare col portafoglio, cioè iniziare già da ora a costruire un'economia diversa. Noi in questi giorni stiamo facendo un gigantesco esercizio di cooperazione collettiva con lo slogan "Restiamo a casa", no? Sì. E si capisce benissimo che l'uscita da questa crisi passa attraverso il coordinamento delle scelte di tutti. Ecco, se noi sapessimo con la stessa forza, con la stessa intensità, con lo stesso impegno, votare col portafoglio, cioè premiare tutte quelle aziende che sono capaci di creare valore economico con più dignità del lavoro, con più tutela dell'ambiente e della nostra salute, io penso che anche dopo avremo una ripartenza migliore e avremo messo le condizioni per superare tutti quei dilemmi che oggi stiamo vivendo, perché
allora,
questo è anche il periodo dei grandi dilemmi.
Allora, professore, non ci bruci le domande. Intanto le chiedo, visto che abbiamo parlato di questa Onlus, di questa sua associazione, dove è attiva? A Roma, in tutta Italia, in alcune regioni?
Siamo,
e come possono mettersi in contatto con voi?
Perché siamo in rete, punto... basta andare in rete, scrivere Giosto con due O su Google, Giosto, e si possono ordinare i prodotti, si può avere a casa tutto, si possono studiare, capire, leggere anche le storie.
Quindi un anziano che non possedesse un computer come può fare? Deve farsi aiutare da qualche volontario?
Sì, o col cellulare, diciamo il cellulare oggi ce l'hanno tutti, basta usare il cellulare, anche dal cellulare si può fare la stessa cosa, informandosi, vedendo quali sono le storie anche di tutti i produttori che noi abbiamo messo assieme.
Allora professore, partiamo dall'oggi e partiamo da qui. Questo è un buon viatico per trattare poi tutta la tematica economica. Tensioni probabilmente ingigantite, la stampa spesso commette a volte volutamente diciamo errori di rappresentazione. Comunque tensioni nei supermercati, in alcuni supermercati a Palermo, a Bari e anche a Napoli. Il problema è la povertà, probabilmente ci sarà anche lo zampino della criminalità in alcuni casi, però la fotografia è questa. Ha portato questa situazione addirittura al ministro Provenzano, quindi il governo, a parlare di emergenza e quindi di una sorta di ricorso necessario al cosiddetto helicopter money, cioè questa pioggia di denaro attraverso un'estensione del reddito di cittadinanza. E lo ricordiamo, ha i suoi pro e i suoi contro, in questa situazione ovviamente la polemica va messa nel cassetto, però è stato il primo provvedimento in Italia che ha garantito a tutti diciamo, un intervento sociale, mentre prima c'erano garantiti e non garantiti. Questo è un dato di fatto. Allora, professore, che sta succedendo? Veramente le cose stanno così? Perché poi questo può dare la stura a provvedimenti anche restrittivi ulteriori, insomma andiamo verso una democrazia blindata tipo Venezuela? O
No, non credo, speriamo di no, ma dobbiamo intervenire in maniera tempestiva per evitare tutto questo. Dobbiamo capire cosa è successo. Quello che sta succedendo è che per un mese, due, speriamo non più di due, si è creato un buco nei nostri nei fatturati delle imprese che non vendono e alcune magari hanno licenziato, hanno messo in cassa integrazione i dipendenti. Chi sta meglio ovviamente sono i dipendenti pubblici, sono i pensionati che continuano a ricevere le pensioni e gli stipendi o i dipendenti delle grandi aziende. Soffrono di più gli autonomi, i commercianti che hanno chiuso, eccetera. Allora come si fa a colmare questo buco di liquidità? Ci sono tanti canali che sono stati in parte attivati. L'INPS a 11 milioni di persone trasferirà soldi attraverso una serie di criteri, finanziando la cassa integrazione, finanziando il bonus per restare a casa con i propri figli, con questo assegno di 600 euro che secondo me è un po' basso, infatti il governo sta pensando di ritoccarlo per gli autonomi.
Critico recentemente ha avuto un'uscita catastrofica in televisione, però poi si è dovuto riprendere, ha detto forse non ce la faremo a coprire certe spese.
No, sono 11 miliardi. Allora, il punto esatto, diciamo che l'INPS è un po' la cassa del governo, no? Quindi chiaramente l'INPS non è che stampa i soldi né si indebita e mette debito. Allora, dietro questa azione dell'INPS può essere finanziata in vari modi. Un modo è che lo Stato italiano, facendo da solo, crea nuovo debito, lo mette sui mercati, sperando che i risparmiatori lo comprino e poi per questo debito dovrà pagare un tasso di interesse. In parte su questo ci aiuta la Banca Centrale Europea, perché col quantitative easing, che è un quantitative easing illimitato, e questo è un passo avanti importante, con la possibilità di comprare più della percentuale di ogni paese che ogni paese ha rispetto al reddito europeo, quindi può comprare anche illimitatamente titoli italiani.
Che era il vecchio il vecchio vincolo.
Esatto, vecchio vincolo. Questo aiuta a tenere bassi i tassi di interesse sul debito, però come dico io non basta. L'ideale sarebbe quello di una banca centrale europea che fa il vero helicopter drop of money, che è quello che sta accadendo negli Stati Uniti, cioè la banca centrale europea finanzia, mette direttamente sui conti correnti dei cittadini dei soldi e questo sta succedendo negli Stati Uniti. In Europa purtroppo ancora no, lo sto chiedendo.
Dove hanno il dollaro però? Il dollaro è sempre questo.
Sì, ma noi abbiamo l'euro e l'euro avrebbe la forza necessaria per poter sopportare un intervento di questo genere, però come sappiamo lì adesso c'è uno scontro tra una maggioranza di paesi, con l'Italia, la Francia e la Spagna, e tre o quattro paesi che si sono un po' arroccati, quindi bisogna vedere come va a finire.
L'Olanda, la Germania,
mi azzardo a fare una profezia, che è quella che i mercati in questo momento, la speculazione giocherà un ruolo tra virgolette positivo, perché metterà sotto pressione l'Europa finché l'Europa non farà un passo avanti in più, così come ha messo sotto pressione la banca centrale. Io penso che questo è quello che accadrà da lunedì in poi. Però quindi l'Europa può fare due o tre cose in più. Una è questa appunto della banca centrale che direttamente manda i soldi, l'helicopter drop of money, oppure può emettere dei titoli lei direttamente, quindi i famosi euro bond. E lì c'è la spaccatura. Teniamo conto però che già adesso tutta una serie di canali sono aperti, ovvero le banche anticipano liquidità alle imprese a tassi quasi zero, con una garanzia da parte dello Stato che arriva ormai fino al 90%. L'Europa ha sbloccato dei fondi comunitari che le regioni possono utilizzare direttamente. Ci sono quindi tutta una serie di canali che sono già aperti. Certo, bisogna capire se questi canali sono abbastanza o se c'è bisogno di fare di più, guardando anche a quello che gli altri paesi stanno facendo. Questa è un po' la questione. Ecco, tra l'altro un'altra cosa, la Banca Centrale Europea ha aperto il rubinetto alle banche europee, consentendole di finanziarsi a dei tassi veramente bassissimi, negativi, meno sì. 0,25%, vuol dire che una banca italiana che vuole aiutare famiglie e imprese può prendere 100 euro dalla Banca Centrale Europea e doverne restituire 99,7, sì. Quindi non dover pagare di fatto nessun tasso di interesse. Tutto questo
Becchetti,
aiuta.
Professor Becchetti, stante tutte queste possibilità, io mi tocca fare ovviamente sempre un po' l'avvocato del diavolo, anche perché
certo,
no,
certo.
L'ottimismo, figuriamoci, dovrebbe animarci a tutti, ma percepiamo alcuni segnali inquietanti, alcuni messaggi inquietanti. Insomma, cominciamo. Draghi che scrive sul Financial Times, Mattarella che fa un intervento in televisione perché sì, ha parlato del diciamo così, delle catombe in Lombardia, in Veneto, nel nord, però insomma ha parlato, come si dice, a suocera affinché nuora intenda. Poi c'è stato il ministro quest'oggi, va bene, quella è una scelta più, diciamo così, localizzata nell'attualità quotidiana. Qualche giorno fa, e qui parliamo, ci riferiamo anche a un altro problema possibile, potenziale, l'amministratore delegato dell'ENI, Descalzi, Claudio Descalzi, si è comprato una marea di azioni del proprio gruppo di Piazza Mattei. Questo che cosa significa? Perché tutti questi segnali?
Vuol dire il riacquisto di azioni proprie è un buon segnale, perché vuol dire che c'è fiducia nella propria azienda, ma soprattutto in questo momento noi non dobbiamo perdere la calma, soprattutto su un punto, cioè questo è uno shock temporaneo, su questo non c'è dubbio, cioè se ci fosse in piedi una guerra, una qualunque cosa di cui non vediamo la fine, allora sarebbe molto più grave. Noi sappiamo che il virus verrà sconfitto, ci vorrà un mese, ci vorranno due mesi, basterà l'estate, quasi sicuramente sì, quindi non c'è nessun dubbio sul fatto che questo virus almeno al 99,9%, ecco, non possiamo poi ipotecare il futuro.
Certo.
Questo ci deve tranquillizzare perché vuol dire che poi ritornerà la vita normale lentamente, stiamo vedendo la Cina che è partita prima di noi, la vita sta riniziando lentamente, quindi anche questo ci deve far piacere. Io ricordo, mi sembra che fosse ai primi di gennaio, eccetera, ricordo l'emozione, la commozione nel vedere questi video cinesi e mi sembrava lontanissima allora la cosa, questi video che arrivavano da Wuhan, che ci facevano vedere la città spettrale e con i cinesi che dicevano ripartiremo, no? E poi adesso tocca a noi. Quindi io dico, bisogna avere questa fiducia di dire ok, è un periodo di un mese, due mesi, ma passati questi due mesi le cose riprenderanno. Quindi tutto quello che c'è da fare.
Beh, ma non è un segnale quello di Descalzi, forse un'operazione, voglio dire,
è un segnale positivo.
No, intendo dire, è come comprare una pagina sul Corriere della Sera, no? Gli è costata molto, perché qualcuno potrebbe fare shopping, la borsa va giù,
certo,
le imprese.
Certo, quello è un altro
meno,
problema.
E l'ENI è uno degli ultimi gioielli di famiglia rimasti,
sì,
perché poi.
Quello lo Stato italiano deve stare attento, però voglio dire, chi opera sui mercati finanziari può considerare anche i prezzi che ci sono adesso un'occasione di acquisto, perché dire che le cose ritorneranno come prima perché finirà questa crisi vuol dire che probabilmente si tornerà ai valori precedenti, quindi per molte persone una crisi ad U come questa qui o a V è una grande occasione, soprattutto diciamo, entrando nei mercati finanziari nel momento in cui le persone, magari prese dall'emotività e dalla paura, non vedono questa fine del tunnel che, diciamo, razionalmente dobbiamo vedere, perché insomma abbiamo fiducia nella scienza. I vaccini purtroppo già sono tutti in campo, ma noi sappiamo che perché un vaccino possa essere utilizzato giustamente deve passare attraverso una serie molto severa di test, di effetti, bisogna vedere l'effetto di breve, di medio, per cui meno di un anno non può passare.
Certo. Beh, però adesso però, mi scusi, io vorrei evidenziare una, mi perdoni, una sua contraddizione, che poi non è una contraddizione, cioè questa è la dialettica anche del rapporto tra il giornalista e il professore, l'intervistato. Tutto sarà come prima, in realtà mi passi questo brutto termine, lo storytelling, la narrativa, va bene, del momento è quella che invece tutto cambierà, noi stiamo vivendo in un limbo, praticamente in un limbo, senza certezze, perché poi adesso lei è in possesso di dati, è un analista, è un docente ed è ottimista e questo mi rinfranca.
Sì.
Però diciamo, la maggior parte della popolazione si affaccia, fa, come si dice, la battuta come i carcerati con le pentole alle 6, mette il tricolore, però li vediamo, insomma. Ma che vuol dire? Perché molti anche diciamo decisori o comunque politici o comunque economisti, non sarà più la stessa cosa. ci sarà la rivoluzione del proletariato, i grossi campioni della finanza mondiale diranno no adesso la partecipazione, per carità, venite pure, i comitati di base siederanno a Wall Street, mi passi questi paradossi.
Diciamo che ci sono una serie, allora probabilmente se impareremo la lezione non sarà come prima, questo è un positivo, cioè avremo una ripresa di tipo diverso. Io sto lavorando anche con un gruppo di esperti che lavora con il Ministro dell'Ambiente, quindi vicino al governo, stiamo cercando di fare delle proposte per il dopo, su tanti fronti, e partendo da questo punto di vista, noi abbiamo bisogno, stiamo imparando amaramente a nostre spese con questa crisi, che dobbiamo mettere assieme una serie di cose che sono la salute, la qualità dell'ambiente, il lavoro, il benessere economico. Queste cose non devono entrare più in conflitto tra di loro. Quindi dobbiamo imparare, dobbiamo avere un tipo di sviluppo diverso. Allora le faccio un primo esempio. Noi stiamo facendo una gigantesca esercitazione di smart work adesso.
Sì.
I ministeri sono passati dal 10 al 90%, l'università, noi siamo un'isola felice, perché di fatto stiamo riuscendo a fare esattamente tutto quello che facevamo prima, lezioni, esami, tesi, tutto quanto. Sviluppando una grande abilità di lavoro a distanza. Questo lavoro a distanza ha tre vantaggi enormi. Primo, le persone che lavorano a distanza sono più produttive, ce lo dicono gli studi, perché possono organizzare la propria giornata, lavorano su obiettivo, eccetera. Secondo, siamo molto più ricchi di tempo. Io ho raccontato in un articolo che la mattina faccio colazione, faccio due passi, letteralmente due, e sono in ufficio. Oppure interrompo a metà una lezione, vado di là e posso parlare con i miei familiari.
Certo.
Quindi siamo molto più ricchi.
Tra i tempi morti del traffico.
Esatto, mentre io ci mettevo 45 minuti in mezzo al traffico per arrivare a Tor Vergata. Quindi siamo più ricchi di tempo. Secondo, l'ambiente ne guadagna. Quindi l'ambiente non è solo la bellezza di vedere magari i pesci che sono a Venezia.
Le prove che risalgono le rogge.
Ma vuol dire noi non dimentichiamo mai che ogni giorno muoiono 219 persone per malattie legate all'ambiente in Italia. Quindi io dico, abbiamo scoperto, io come se diciamo cercassimo qualcosa che potesse migliorare contemporaneamente salute, sostenibilità ambientale, lavoro, produttività, e il Covid ci sbatte in faccia una realtà, ci dice guarda, lo smart work è qualcosa che è una lezione che devi imparare per il futuro. Quindi cosa vuol dire? Vuol dire che io, è già una proposta che faccio, domani le università dovranno mantenere questa abilità come le esercitazioni antincendio, e almeno una settimana al mese devono lavorare a distanza. Le persone smart work nell'amministrazione devono essere molto di più, e tutto questo diciamo è una cosa che stiamo imparando e che probabilmente ci porterà a una vita migliore. Questa idea che tutte le mattine dobbiamo uscire tutti insieme con la macchina per arrivare al posto di lavoro è una roba primitiva, che deve appartenere al passato. La seconda cosa, noi dobbiamo imparare anche un'altra lezione. Questa epidemia è scoppiata in modo, lo studieremo poi perché e per come, ma è scoppiata in modo molto violento in alcune zone del paese, che sono le zone più produttive del paese, sono anche purtroppo le zone più inquinate, le zone dove il livello di polveri sottili, PM10, PM2,5 è più alto. Sappiamo che, e ce lo dicono decine e decine di studi in tutto il mondo, che c'è una correlazione molto forte tra polveri sottili e ospedalizzazioni di emergenza per polmoniti o per malattie, tumori, eccetera. Quindi adesso non sappiamo, lo studieremo la correlazione con gli esiti letali del coronavirus, ma il sospetto...
Beh sì, già ci sono delle ricerche che vedono che il virus sopravvive e viene trasportato dallo smog.
Diciamo che questa è un'ipotesi abbastanza forte che va testata. Quella che è sicura invece è che le persone che hanno respirato aria peggiore sono le persone che hanno i polmoni meno adatti e meno efficienti per poter rispondere a uno shock come quello del coronavirus. Questo è sicuro, ce lo dicono tutti gli studi scientifici, ma ci sono degli studi
perché
che curiosamente...
Perché Bergamo sì e Taranto no, per esempio, però?
Perché in realtà... Certo, e anche no Frosinone o no Terni, perché c'è una confluenza di fattori, cioè non è un solo fattore che spiega... I fattori sono tre o quattro e sono, a mio avviso, ripeto, queste sono ipotesi perché noi ci stiamo lavorando, ma ancora non abbiamo gli studi finali, quindi non voglio dire che sono cose già testate. sono, uno, l'attività economica. Le persone che vivono nelle zone più alte attività economica non hanno voluto smettere di lavorare, molti non hanno smesso di lavorare, lo sappiamo, quindi questo ha aggravato la situazione.
Due, c'è stato questo... uno scontro politico-economico,
esatto, ma ancora oggi, e questo è il discorso dell'inquinamento, l'inquinamento, la temperatura è importante, ci sono studi che ci dicono che questo tipo di virus resiste forte soprattutto tra i 3 e i 15-16 gradi. Questi tre fattori combinati insieme, attività economica che non si ferma, temperatura e inquinamento, probabilmente hanno creato una miscela tale che, perché domandiamoci una cosa, non è che attorno a Milano, Bergamo e Brescia c'è la muraglia cinese, cioè in Italia questo virus c'era da dicembre a gennaio, a febbraio lo dicono tutti, e quanta gente si è mossa da Milano a Roma sull'Eurostar in meno di 3 ore da Milano, e com'è possibile che c'è questa risposta così diversa dei diversi territori? Ci deve essere qualcosa che spiega queste differenze, che viene prima dell'effetto del lockdown, che pure è stato importante, perché chiaramente noi del centro-sud abbiamo beneficiato del fatto che a un certo punto si sono chiusi i cancelli e noi eravamo comunque in una situazione molto migliore, e quindi siamo rimasti un po' fermi a quella situazione. Quindi diciamo che questi 3-4 fattori se la battono, però se una cosa è sicura è che appunto le polveri, l'inquinamento producono una serie di danni per la salute, tra cui anche una minore resistenza alle polmoniti come quella che produce il coronavirus. Quindi questo cosa voglio dire? Il dopo non sarà lo stesso. Noi stiamo proponendo un'idea che è quella di zone economiche franche, cioè di dare una priorità fiscale molto forte, un incentivo molto forte a tutti gli investimenti in sostenibilità che verranno fatti in quelle province che sono più inquinate e che sono quelle che hanno subito di più la crisi. Questo vuol dire processi produttivi più sostenibili, digitalizzazione, mobilità elettrica, non solo alle imprese ma anche ai privati, perché noi sappiamo che l'inquinamento dipende moltissimo anche dal riscaldamento domestico, dai trasporti. Sul riscaldamento domestico ci sono dei modi di riscaldare di ultima generazione a cui dovremmo muovere tutti. Quindi io credo che se noi impariamo questa lezione ridurremmo il rischio che il nostro sistema si ritrovi di nuovo di fronte a uno shock, e quindi dobbiamo tra l'altro ridurre il rischio, l'esposizione a questi shock, e questo dobbiamo farlo con intelligenza, usando le risorse che abbiamo, che non sono infinite, soprattutto laddove possono essere più utili per colpire, diciamo, 3 piccioni in una fava: salute, ambiente, lavoro e ovviamente benessere economico.
Professor Becchetti, in conclusione, sono domande diciamo impegnative, quindi che vorrebbero una risposta, risposte articolate, però dobbiamo tenerci nei tempi, purtroppo. Allora, lei ha parlato della zona appunto della Lombardia, Bergamo, Brescia, Milano, e ha parlato di interventi che si dovranno fare, auspicabilmente, dopo il day after, dopo l'uscita del tunnel, ma... assertivamente, reggerà questo sistema basato su un conflittuale rapporto tra centro e periferia? Già si era avviata la frattura con alcune regioni, con l'autonomia speciale. E poi reggerà l'Europa, soprattutto?
Questo, diciamo che anche qui, se impariamo la lezione, devo dire, alcuni hanno detto che questa è una guerra. No, non è una guerra, perché la guerra è molto peggio. La guerra mette due comunità umane una contro l'altra, qui tutta la comunità umana sta lavorando contro un nemico comune, no? E anche i sovranisti,
con relativa solidarietà, diciamo, perché
molto relativa, però anche i sovranisti più spinti capiscono che più cooperazione sarebbe meglio di meno cooperazione. Poi magari possiamo anche concludere che questa cooperazione non c'è e ne prendiamo atto, però nessuno oggi può negare che la solidarietà, la cooperazione, vediamo, arrivano dottori da Cuba, dalla Russia, i tedeschi, che poi così cattivi non sono, ci danno dei posti di coronavirus per la terapia intensiva, eccetera. Quindi in realtà poi la comunicazione, secondo me, ci va un po' a nozze anche ideologicamente su certe cose, no? Per esempio oggi la BCE si ricorda solo quello che ha detto la Lagarde, lo so, però si ricorda solo quello che ha detto la Lagarde, ma non si vede quello che poi ha fatto dal giorno dopo, che sono state tantissime cose, insomma. miliardi di quantitative easing e tutte le cose che ci siamo detti. Quindi voglio dire, bisogna non essere bianchi e neri, bisogna essere molto freddi, molto lucidi in questo caso, non farsi prendere dalla rabbia e ragionare sempre qual è la scelta migliore, la cosa migliore da fare. La cosa migliore da fare è battere i pugni quando è necessario, farsi rispettare, ma cercare sempre di trovare degli equilibri cooperativi, perché solo gli equilibri cooperativi ci possono aumentare e moltiplicare le nostre forze.
Allora, noi a questo punto ringraziamo il professor Leonardo Becchetti, che è in collegamento telefonico da Roma, che è un docente di economia ordinario e di economia politica presso l'Università Roma II di Tor Vergata ed è tra i fondatori di Next, un'associazione, una benefit corporation che gestisce una piattaforma online, quindi in internet, che si chiama Giosto e valorizza i prodotti campioni del sociale, diciamo così, e mette in contatto anche chi ha bisogno, come persone anziane, persone che non possono spostarsi in questo particolare momento, per i rifornimenti alimentari, ad esempio, e via dicendo. Noi, professore, la ringraziamo perché la chiacchierata è stata articolata ed esauriente. Speriamo di averlo
presto. Grazie a voi.
E a questo punto non mi resta che augurare un cordiale saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Omega e ai fruitori del sito di informazione insidertrend.it. Un cordiale saluto da Gianluca Scagnetti.